le domande che abbiamo fatto a Tara. In particolare quello che le abbiamo chiesto sostanzialmente è proprio rispetto a questa operazione Leone Ruggente, e quindi sembrava soprattutto nella giornata di ieri abbastanza dato per assodato che appunto sia sui giornali mainstream che dalle dichiarazioni di Trump e Netanyahu che ci sarebbe stato questo cambio di regime, che anche viste le grosse proteste che ci sono state in Iran, come dire, da inizio anno, che ci sarebbe stata una sollevazione popolare che inneggiante, diciamo, all'intervento straniero e che avrebbe appunto provocato questo cambio di regime. Questo è una cosa che è stata appunto detta e scritta su tutti i giornali e che è una cosa che invece non si è verificata, di cui appunto abbiamo chiesto a Tara, anche perché invece abbiamo visto sicuramente una serie di persone scendere in piazza dalla morte di Khamenei, chi per una ragione, chi per un'altra, chi perché la morte del leader spirituale, chi perché la guida politica e chi invece, come dire, più di festeggiamento. E questo però ovviamente non equivaleva a come invece si aspettavano gli Stati Uniti, come è successo in Siria o come è successo diverse altre volte, che invece ci fosse uno slancio appunto a favore degli Stati Uniti liberatori dal regime. Quindi proprio questo vi facciamo sentire l'audio.
È una domanda molto pertinente, è sempre molto difficile riuscire a delineare quali sono le idee, le posizioni, le aspirazioni, le paure, i traumi e le posizioni politiche di 92 milioni di persone senza purtroppo semplificare. Infatti è qualcosa che io tendo anche molto spesso a criticare, cioè coloro che parlano a nome degli iraniani. In realtà il popolo iraniano, come qualsiasi altro popolo, a maggior ragione quello iraniano, che si tratta appunto di 92 milioni di persone, è attraversato da diverse faglie, posizioni diverse, idee diverse, aspirazioni diverse, e come è normale che sia, non si tratta di una popolazione monolitica né da un lato né dall'altro. Sicuramente prima delle proteste che ci sono state a fine dicembre 2025, che poi sono conseguite nel massacro a cui purtroppo abbiamo tutti assistito, prima di queste proteste molti analisti appunto parlavano di tassi di supporto, si tratta di stime ovviamente, però c'era abbastanza uniformità tra gli analisti nel ritenere che il tasso di supporto nei confronti della Repubblica Islamica tra la popolazione iraniana si aggirasse tra il 15 e il 25%, quindi molto probabilmente attorno al 20%. Queste sono persone molto spesso motivate ideologicamente proprio nel loro supporto alla Repubblica Islamica come sistema ideologico politico, oppure anche da convenienza, ecco, fattori di pura e semplice convenienza per interessi economici, politici e quant'altro. Di conseguenza ne risulta che un'ampia fetta di popolazione non simpatizza affatto verso la Repubblica Islamica, ma tra questa ampia fetta di popolazione le posizioni variano moltissimo. Noi in Europa siamo molto, ma anche negli Stati Uniti ancora di più, siamo molto abituati a vedere per esempio il segmento monarchico pahlavista, mentre ci sono anche altri elementi che fanno parte anche solo della diaspora, quindi figuriamoci degli iraniani all'interno del paese, ci sono varie correnti, vari pensieri, e non tutti condividono per esempio i mezzi con cui auspicano un cambio o un progresso all'interno del sistema politico iraniano. C'è chi sicuramente supporta un intervento militare, un regime change, un intervento militare statunitense o israeliano, ma c'è anche una ampia fetta della popolazione che è contraria a un intervento militare, ma che auspica cambiamenti che avvengano dall'interno, che siano bottom up anziché top down. E anche tra queste posizioni tra queste varie posizioni ci sono punti di vista diversi e posizioni diverse. Insomma, è una popolazione come molte altre che ha posizioni diverse e aspirazioni diverse tra i suoi vari segmenti, nelle sue varie anime, e questo va a mio avviso sempre riconosciuto per cercare di superare l'idea di questo popolo monolitico che può essere ridotto a una posizione o all'altra. Quel che invece è interessante notare rispetto alla domanda è che le persone che sono scese in massa nelle strade in Iran a protestare praticamente in tutte le province del paese, a fine dicembre 2025, per poi proseguire con le proteste e le manifestazioni a gennaio 2026, conseguite poi nel massacro che abbiamo visto un po' tutti quanti, purtroppo. Quel che è interessante notare lì è che queste proteste non sono state scatenate dalle parole di Reza Pahlavi, Donald Trump oppure anche Benjamin Netanyahu. Sono state proteste che sono nate da un motivo locale, da una causa contingente, ossia il crollo del Rial, che poi ha portato a diversi squilibri economici e a un peggioramento di una situazione economica interna già molto grave, perché l'Iran è sottoposto a tassi di inflazione preoccupanti, insomma, tutto quello che abbiamo analizzato nelle settimane precedenti per comprendere che cosa avesse spinto le persone a manifestare. Ma queste proteste appunto sono nate da una causa contingente. Sicuramente alcuni avranno voluto partecipare perché incoraggiate dal supporto promesso di Donald Trump o da Reza Pahlavi. Sicuramente alcuni avranno fatto anche questa scelta, ma non sono nate dalle loro parole. Così come non ci sono state delle proteste rilevanti nemmeno durante la guerra dei 12 giorni, che è nata appunto dopo l'invasione militare israeliana nei confronti dell'Iran. E al momento ci sono chiaramente delle proteste a supporto del regime perché per l'assassinio di Khamenei e di altre figure centrali, ma prevalentemente di lui, ci sono sicuramente queste proteste che godono anche della protezione, no? Del sistema che vuole mostrare il supporto che riceve come elemento di forza in questo contesto. Ma quel che sarà interessante è osservare se questa volta la percezione della popolazione iraniana sarà quella di vedere un regime più debole, quindi in base a quello vedere come reagiranno, se sceglieranno di protestare o meno. Sicuramente questo è ciò che gli Stati Uniti e Israele auspicano per avere un elemento interno di distrazione nei confronti del nemico e poterne quindi approfittare. Sono sviluppi che ovviamente osserveremo, è molto difficile fare previsioni, ma appunto ad oggi, nell'ultimo anno che abbiamo osservato, questo è stato lo sviluppo degli eventi e sarebbe appunto interessante vedere se invece questa volta i calcoli possono cambiare, ma io penso che questo dipenda molto di più dalla capacità della Repubblica Islamica, dell'autorità della Repubblica Islamica di mostrare di avere in pugno la situazione e di avere di fatto anche la situazione, insomma, di avere tutto sotto controllo, che non da eventuali insistenze da parte di attori esterni, che sicuramente mirano a fare questa, a utilizzare questa leva psicologica insistendo su un regime debole proprio per avere questo elemento anche di destabilizzazione interna.
Il secondo aspetto che le abbiamo chiesto di approfondire riguarda quello che dicevamo in apertura rispetto al fallimento dei negoziati. Infatti abbiamo visto che l'attacco di sabato mattina, anche rispetto a quanto appunto ci raccontavano le persone della popolazione iraniana, ci sembrava non essere stato vissuto come una vera e propria sorpresa, tra virgolette, ma come dire, erano già consapevoli del fatto che questi colloqui non stessero portando ad un punto di svolta reale, per cui appunto ci raccontavano che le persone stavano già da settimane facendo, come dire, raccogliendo cibo, medicine, riorganizzando la casa in maniera tale che fosse più protetta in caso di bombardamenti, eccetera. E rispetto a questi negoziati, di nuovo, anche un po' riprendendo l'articolo del Guardian che leggevamo prima, ci sembra che non avessero, come dire, la reale intenzione di fondo da parte di Stati Uniti e Israele di trovare una tregua, ma che fosse, diciamo, anche alcuni dicevano, un momento per prendere, diciamo, del tempo per riorganizzarsi anche da un punto di vista militare. Questo è abbastanza evidente, anche perché si stavano facendo, appunto, dei passi avanti rispetto a questi negoziati, che poi non hanno evidentemente portato a nulla. E quindi diciamo, su questo abbiamo chiesto a Tara di raccontarci un po' invece quale fosse la percezione proprio della popolazione, quale fosse il suo parere in proposito.
Sicuramente i due negoziati, quello che ha preceduto l'aggressione militare del 28 febbraio 2026 e quella che ha preceduto l'aggressione militare di giugno, sono avvenute in due contesti molto diversi tra loro, pur essendo comunque passato poco tempo tra un'aggressione e l'altra. Molti iraniani, quando parlavano dei negoziati di giugno, che poi hanno portato all'aggressione militare di giugno, parlavano spesso della possibilità, per esempio, di un alleviamento delle sanzioni che pesano molto sulle fasce più deboli e sulle fasce medie della popolazione. Quindi la speranza, appunto, che si possano concludere in una pressione economica minore sulla popolazione. Poi l'altra opzione che sentivo molto spesso nominare da varie persone con cui ne parlavo, per capire un po' come fosse l'umore, insomma, delle persone, mi riferivano che l'altra opzione sembrava essere quella di una fase di stallo, cioè negoziati che non portano a nulla, ma fondamentalmente non ci sarà né un alleggerimento delle sanzioni e né un'aggressione militare. Quella sembrava l'opzione, a mio avviso, quasi più probabile, cioè, pur non sono dati, ecco, aneddotici, ma un'opzione che sentivo molto spesso sembrava essere quella. E poi ai margini sembrava esserci l'ipotesi di una guerra, che invece io tendevo a prendere molto più seriamente, ma che dalla controparte sembrava rappresentare qualcosa di più lontano, ecco, all'epoca, un'ipotesi più remota. Questa volta è chiaramente diverso, ma non solo da una parte l'alleviamento delle sanzioni sembra essere un po' uscito di scena, perché ci si sente proprio in questa fase di poca speranza per le pressioni esterne, per la paura della guerra e anche per il massacro che è avvenuto a gennaio a opera per mano della Repubblica Islamica nei confronti dei manifestanti. Questa fase di lutto e dolore nazionale, di trauma nazionale per migliaia di persone uccise, ha contribuito proprio a questo senso quasi di impotenza e di sentirsi anche un po' sospesi dal tempo, perché molti iraniani mi riferivano, appunto, che sembra quasi di non poter più tornare indietro, perché quel massacro per molti ha rappresentato proprio uno spartiacque. C'è un prima e un dopo il massacro di inizio gennaio, e non si sa neanche che cosa aspettarsi sul dopo, perché sembra quasi che si sta aspettando un evento, una guerra, maggiori repressioni da parte del regime e così via. Quindi in questo sentimento di caos, confusione e lutto, l'opzione sembrava essere: che cosa succederà? Continueremo così, con un regime sempre più chiuso, sempre più oppressivo, oppure continueremo con un regime disposto ad arrivare a uccidere migliaia di manifestanti, oppure ci sarà una guerra? Quali sono le opzioni sul tavolo? C'è questo senso di forte impotenza. Quindi psicosocialmente davvero sono stati due contesti molto molto diversi tra di loro. Per quanto riguarda invece le autorità della Repubblica Islamica e il governo attuale, sicuramente si sono preparati molto di più rispetto all'altra volta. Una battuta che ho letto di alcuni iraniani è quella di dire che probabilmente L'unico che ha preso davvero seriamente e a cuore i negoziati, gli unici erano appunto gli omaniti. Quindi questa era una battuta appunto che girava proprio per segnalare che molto probabilmente tutte e due le parti cercavano di prendere tempo. A mio avviso la Repubblica Islamica, e questo lo hanno riportato anche diversi analisti, è molto probabile che abbia utilizzato questo tempo per decidere quali saranno le catene di comando, chi sostituirà chi. Ecco, qualora venisse decapitata una figura centrale, allora in quel caso chi è che entra in gioco? E di nuovo, quale sarà il sostituto del sostituto, in modo tale da avere i sostituti qualora si verificassero varie uccisioni all'interno del sistema della Repubblica Islamica. Questo è quello che permette all'Iran di assorbire i colpi da parte degli Stati Uniti senza crollare su se stesso. Quindi l'obiettivo del regime è quello di prendere i colpi, alzare il costo della guerra agli Stati Uniti, quindi creando problemi con i suoi alleati nella regione, con i paesi del Golfo, colpendo Israele e colpendo magari anche le basi statunitensi e quant'altro. Questo è il costo che l'Iran vuole infliggere agli Stati Uniti, cercando al contempo di assorbire il meglio possibile i colpi che verranno senza crollare. E probabilmente il focus è stato più su questo, quindi arrivare ai negoziati e anche utilizzarli per avere più tempo, per appunto non essere colti impreparati come è avvenuta la scorsa volta. Tant'è vero che qualcosa di abbastanza interessante è osservare come gli attacchi iraniani siano proseguiti e non siano stati interrotti anche con l'uccisione di Ali Khamenei. Quindi molto probabilmente questa è stata una delle preparazioni che ci sono state, come tra l'altro hanno riportato anche altri analisti, nei ranghi della Repubblica Islamica.